attesi ascoltatori, buonasera. Ed eccoci a parlare della Cina. Vi diciamo con molta sincerità che siamo abbastanza perplessi iniziando questo nostro ciclo di trasmissioni. Perplessi perché difficilmente questi programmi sulla Cina potranno essere staccati, separati uno dall'altro, difficilmente voi li potrete seguire nel loro complesso, difficilmente per noi sarebbe di concentrarli in un unico programma, per cui facilmente potrà accadere che qualcuno non rimanga completamente soddisfatto in quelle che sono le sue curiosità. Vi dobbiamo premettere che avvicinarsi al problema cinese è una cosa molto complessa. Il problema stesso è complesso. Immaginate 650 milioni di abitanti sparsi su un territorio immenso, vastissimo, diversissimo. Si passa dal deserto al mare, con tutte le conseguenze che questi passaggi e questi cambiamenti comportano. Inoltre ci troviamo proiettati in un mondo per noi completamente nuovo, completamente diverso, per usanze, costumi, tradizioni, storia, gente, razze, religioni. Ora, sarebbe quasi necessario, per potersi avvicinare con obiettività, come abbiamo sempre cercato di fare durante tutti i nostri viaggi, a questa gente, a questo popolo e ai suoi problemi, vorremmo dire sarebbe necessario per ognuno di noi un periodo di rieducazione sotto un certo aspetto, un periodo di adattamento sotto un altro aspetto. Perché non soltanto il mondo è diverso, ma le parole stesse sono diverse. Abbiamo già avuto occasione di sottolineare questo particolare riferendoci alle nostre esperienze nel mondo arabo. Ebbene, dobbiamo ripeterlo, riferendoci alle nostre esperienze nel mondo cinese, le parole hanno significati diversi, siano pronunciate da noi, siano pronunciate da un cinese. Prendiamo ad esempio la parola che più spesso ricorre nelle nostre conversazioni, la parola libertà. Ebbene, l'occidentale nega che in Cina esista una libertà. Il cinese è convinto di vivere in un regime di libertà. Contraddizioni di termini? No, contraddizioni di concetti, e di concetti fondamentali. Noi, quando visitiamo la Cina, andiamo alla ricerca di quella che è la nostra libertà, la libertà individuale. In Cina è difficile trovarne tracce. Quando però si riesce a passare dal concetto di individuo al concetto di collettività, ci si rende conto che esiste una libertà collettiva. E naturalmente queste due stesse parole, le due parole libertà secondo il concetto occidentale, libertà secondo il concetto orientale, cinese e secondo una determinata esperienza sociale, acquistano un valore completamente diverso e un significato completamente diverso che inizialmente ci lascia perplessi. Ma questa è una piccola parentesi che abbiamo voluto fare per cercare di far capire anche a voi le difficoltà che noi stessi abbiamo inizialmente incontrato e che ci hanno fatto perdere parecchio tempo, con disappunto dei nostri cortesi ospiti, con disappunto nostro, in quanto occorre un determinato periodo per arrivare ad adottare un linguaggio che sia comune, comprensibile a tutti. A questo non si arriva né in due, né in quattro settimane, né in due, né in quattro mesi. Conosciamo occidentali che risiedono in Cina da anni e ancora non sono riusciti a capire completamente che cosa avvenga nell'anima del cinese. Fra loro, indubbiamente, si capiscono molto meglio. D'altra parte, il nostro viaggio non voleva avere come scopo quello di fare un parallelo fra un sistema sociale e un altro, fra il nostro sistema sociale e il sistema sociale cinese. Questo non era il nostro scopo. Il nostro scopo era ben più modesto. Cercare di vedere al massimo, di riferirvi al massimo, per mettervi nelle migliori condizioni di giudicare determinate situazioni che a prima vista a noi occidentali, a noi europei, possono sembrare incomprensibili. E questo nostro scopo abbiamo cercato di raggiungerlo sollecitando il maggior numero possibile di contatti con personalità responsabili, compito altrettanto difficile di quello di inserirsi nella società cinese. In Cina praticamente oggi tutto è pianificato, anche i pensieri sono pianificati e tutto è visto, come abbiamo detto inizialmente, in senso collettivo, per cui anche un incontro con una personalità deve essere pianificato. Praticamente chiunque si avvicini al popolo cinese deve prima di tutto subire una specie di esame, e questo esame può essere valutato diversamente a seconda del punto di vista. Personalmente riteniamo che questo esame sia necessario per evitare di far perdere del tempo a della gente che tempo da perdere non ne ha. È perfettamente inutile che si scomodi il presidente della Repubblica Popolare Cinese per ricevere un visitatore che vada semplicemente a dirgli buongiorno. Prima di tutto il cinese deve essere convinto che la persona che voi volete avvicinare la avviciniate con serietà di intenti e soprattutto abbiate a porre delle domande che siano interessanti reciprocamente. Solo a quel momento avrete la possibilità di avvicinare una determinata persona. Ecco perché occorre un certo periodo di acclimatizzazione prima di arrivare a avere quei contatti che sono indispensabili per cercare di capire. Ed ecco anche perché abbiamo voluto dare come titolo a queste nostre trasmissioni sulla Cina "Alcuni cinesi ci hanno detto", poiché effettivamente non faremo che via via esporvi quello che i diretti interessati ci hanno detto dei loro problemi, del modo con il quale stanno da solo 12 anni cercando di risolvere nel miglior dei modi immensi problemi per un'immensa popolazione e per un immenso territorio. Ma prima di affrontare problemi di carattere economico, problemi di carattere sociale, problemi di carattere politico anche, che riteniamo del più alto interesse, permetteteci in questi giorni di festa di presentarvi un programma squisitamente musicale. E anche questo ci permetterà di dire qualche cosa di abbastanza interessante, riteniamo, a conferma di quanto siamo andati via via dicendo. Arrivati a Pechino, fra le altre nostre domande, era quella di poter visitare il conservatorio musicale. Beh, ci sono volute più di 2 settimane per poter entrare al conservatorio. Questo perché? Perché la visita al conservatorio non era concepita in senso occidentale, il contatto con alcune persone ritrovate in un'aula e nell'altra. No, la visita al conservatorio era concepita come qualcosa di completo e di complesso. Occorreva prima di tutto parlare con i dirigenti, i quali esponevano il modo col quale l'insegnamento musicale era stato risolto o si cercava di risolvere sul complesso del territorio cinese, e occorreva poi valutare attraverso degli esempi pratici fino a che punto questa realizzazione fosse stata possibile, e quindi era stato organizzato per noi una mattinata musicale che ebbe luogo esattamente il 17 novembre 1961 e iniziava con un assolo di violino cinese, il violino cinese a 2 corde, R.U. Al violino il signor Wang Kuo Tung, al pianoforte il signor Yang King Chun. Interpretano Le gole di San Men, opera abbastanza recente di Liu Wenqing. Questo violino cinese, ascoltate nell'interpretazione, sarete in grado di apprezzarlo, non dimenticate, è costituito unicamente di 2 corde, ha una forma che ricorda vagamente quella del nostro violino, ma viene suonato come se al posto di un violino l'interprete tenesse fra le sue mani un violoncello.
Ah!
prima di passare a quella che è la nostra seconda interprete, e si tratta di una graziosa e garbata signorina, premettiamo che tutti gli interpreti che andrete via ascoltando frequentano il quarto anno su 5 anni del Conservatorio di Pechino. Prima di passare quindi alla signorina Pang Ning-Tsing, che vi interpreterà una canzone popolare del Shensi del Nord alla guida di un gregge, vorremmo parlarvi di questo Conservatorio Centrale di Pechino. Il Conservatorio Centrale è stato fondato nel 1950 e come prima sede era Tianjin. Soltanto da 3 anni è stato trasferito a Pechino. Dalla fondazione sono passati 11 anni e lo sviluppo è stato rapidissimo. Oggi, compresa la scuola media, frequentano il Conservatorio Centrale di Pechino 1290 allievi, con un corpo insegnante di 200 professori, di cui 80 per la scuola media, poiché infatti prima di iniziare gli studi di conservatorio bisogna aver terminato la scuola primaria, 6 anni, la scuola media, 4 anni. Il conservatorio dispone di una fornitissima biblioteca, una biblioteca in cui sono catalogate più di 800.000 opere, di cui 50.000 solo opere musicali. Dispone inoltre di 30.000 dischi di musica cinese e di musica europea, di 300 pianoforti, di 500 strumenti per orchestra sinfonica, strumenti musicali naturalmente, e di 800 strumenti per musica tradizionale. Sul piano della scuola media, come abbiamo detto, sono 4 gli anni di studio, poi 6 anni di specializzazione e quindi 5 anni di conservatorio. Il conservatorio a sua volta è suddiviso in 8 facoltà: composizione, musica tradizionale, canto nazionale, canto, teoria musicale, direttori d'orchestra, pianoforte e solisti. Ed eccovi appunto una solista di canto, la signorina Pang Ning-Tsing, accompagnata da un'orchestra tipica cinese. La signorina Pang Ning-Tsing, con un grazioso inchino e con un gesto delle mani talmente dolce, veramente inimitabile da noi occidentali, si allontana dolcemente con quei passettini che sono caratteristici degli attori cinesi. Passettini che trovano il loro ricordo in un passato che tutti vorrebbero dimenticato, quello che è strettamente unito alle atroci sofferenze che le donne cinesi provavano per farsi i piedini piccoli, quei piccoli piedini che non erano più lunghi di 20-25 centimetri e che la donna cinese riusciva ad avere come abbiamo detto, a costo di sofferenze atroci che si perpetuavano per tutta la vita. Qualcuno di questi piedini l'abbiamo ancora visto per le strade di Pechino, ma non sono che il ricordo appunto di un passato che ormai va scomparendo. Ma ritorniamo, se permettete, al nostro conservatorio, dove nella sala dei concerti, la piccola sala da concerto, è entrato un suonatore di un altro strumento particolare cinese, la chitarra cinese, la pipa. Liu Tehai interpreterà con questo meraviglioso strumento, occorre dirlo, è meraviglioso non soltanto come strumento, ma soprattutto come abilità in chi suona. Ricordate, ascoltando, che il suonatore di chitarra suona da solo, si tratta di una chitarra sola, ha 6 corde e suona con tutte e 5 le dita della mano destra. Interpreterà un brano classico antico, L'acqua scorre in un'alta montagna, che è un'aria popolare dello Hunan. Pensiamo che anche voi abbiate gustato, come noi a suo tempo e ancora in questo momento abbiamo gustato, questa veramente deliziosa interpretazione di pipa, la chitarra cinese, e vorremmo dirvi ancora qualche cosa su questo conservatorio. Prima di tutto, il conservatorio non lavora soltanto per preparare degli allievi, nella maggior parte dei casi interni, ma si preoccupa anche di quegli allievi che non sono in grado di affluire alla città, e per corrispondenza circa 500 allievi seguono i corsi di composizione. Inoltre vengono aiutati i dilettanti che, operai nelle fabbriche, non possono abbandonare il loro lavoro ma desiderano perfezionarsi. Gli allievi del conservatorio stesso svolgono poi una parte di lavoro pratico nei teatri e in rappresentazioni. All'interno del conservatorio, oltre alla piccola saletta nella quale vengono ricevuti gli ospiti e nella quale noi abbiamo avuto il piacere di registrare i canti, le interpretazioni che andremo via via presentandovi, ha una sala di concerti per 1000 persone e spesso si sposta per rappresentazioni nelle scuole, nelle fabbriche, negli uffici. La maggior parte degli studenti, come abbiamo detto, sono interni. Complessivamente sul territorio cinese esistono 6 conservatori uguali a questo, e più precisamente a Shanghai, a Tianjin, a Mogden, a Shenyang, a Sichuan. Esistono poi, in altri più piccoli centri, scuole più modeste di musica. Ogni anno hanno luogo gli esami d'ammissione, ai quali possono partecipare degli aspiranti di al minimo 12 anni provenienti da tutto il territorio cinese. Ma ora, se permettete, vorremmo farvi sentire una voce che ci ha veramente impressionato per forza, potenza, equilibrio. È la voce di Li Kuang Luan, un basso accompagnato al pianoforte da Chao King Seong. Interpreta una canzone di un compositore contemporaneo, ispirata però all'epoca degli imperatori Song. Sono le parole di Su Che, per musica di Tsing Chu, sul motivo Le acque dello Yangtze scorrono verso l'est. La nostra visita al Conservatorio Musicale di Pechino sta per terminare. Avremo ancora da farvi ascoltare un'interpretazione al pianoforte, dopodiché vi diamo appuntamento per la nostra prossima trasmissione. Ma prima di lasciare il Conservatorio vorremmo ancora sottolineare alcuni dettagli che ci sono stati gentilmente forniti al momento della nostra visita. Per quanto si riferisce agli allievi, hanno gratuito gli strumenti, l'abitazione, devono pagare una certa quota per l'alimentazione. Naturalmente per quegli allievi meritevoli i cui genitori non sono in grado di sostenere le spese di conservatorio, provvede la provincia o provvede la comune dalla quale questi allievi provengono. L'anno scolastico è suddiviso in due semestri, interrotti da un periodo di 2 mesi o 2 mesi e mezzo di vacanze invernali o vacanze estive. Naturalmente però non si tratta di vacanze vere e proprie, poiché durante le vacanze gli allievi, che sono abbastanza avanzati nei loro studi, soprattutto quelli del terzo, del quarto e del quinto anno, vanno nelle campagne e applicano quanto hanno imparato. Praticamente diventano a loro volta insegnanti di piccole scuole di campagna durante il periodo delle loro vacanze. Ma prima che loro vadano in vacanza, prima che noi ci congediamo da voi per questa prima trasmissione dalla Cina, permetteteci di farvi ascoltare l'interpretazione al pianoforte di Yang King Chun della danza di nozze dal balletto La figlia del mare, musica di Wu Chu Chang e di Tu Meng Sing. Si tratta di un brano abbastanza moderno, in quanto la musica da balletto è stata inserita nella parte teatrale della vita cinese soltanto dopo quella che normalmente è definita la liberazione definitiva, dopo il 1949, e la prima scuola di balletto è stata inaugurata a Pechino nel 1956. Quindi si tratta di adattamenti moderni di musiche antiche.